ciao G, come va? Non c'è male, sono qua, non ci credo pure tu, chiuso dentro la TV, chiuso qui, ma chi lo dice, non rinchiude la cornice, nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore, guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice e l'orizzonte che tu non raggiungi mai, vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao G, libertà, chi la prende, chi la dà, ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao G, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara, dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao G, come va, come va?
Benvenuti, benvenuti nel mio programma, perché io il mio programma lo rispetto e ogni giorno lo metto in atto, lo attuo, forse all'85%, forse anche al 100%, ma i programmi degli altri, sono solo carta straccia, così, avete capito? Chiaro? Beh, no, si parla di programmi televisivi, no, però mi sembrava, l'averla già vista sta scena, non so, mi metto a sedere, che gli è meglio, guarda, allora, cari amici, guarda i programmi, buongiorno, il vostro caro Dolce Amaro Matoniato Male di Sumano, amico G, siamo qui, siamo tutti qui e tutti insieme cantiamo in coro, Bracco, Baldo, Bau, 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 vediamo un po' in che fumi, oggi c'ho da fare, dopo il primo intervallo pubblicitario, da raccontarvi e da farvi vedere, va bene, mi mandano questa è una barzelletta, sì, ma tanto si va avanti a forza di barzellette, quasi tutto quello che dovrebbe essere serio poi si riduce al livello di barzelletta, e allora un sindaco chiede un preventivo per pitturare la facciata del municipio, e gli arrivano tre offerte, quella di un tedesco di 3.000 euro, quella di un francese di 6.000 euro, quella di un italiano di 9.000 euro. Accidenti però, eh? Davanti a tali differenze convoca una riunione con i tre concorrenti affinché giustifichino i loro preventivi. Il tedesco gli dice che vuole usare una vernice acrilica per esterni che costa 1.000 euro, poi tra impalcature e pennelli si spendono altri 1.000 euro e il resto 1.000 euro è il suo guadagno. Il francese giustifica il suo preventivo dicendo che lui è il miglior pittore in circolazione, che usa una vernice poliuretanica e che vuole dare tre mani. Ecco, la pittura viene quindi 3.000 euro, tra impalcature e pennelli si spendono altri 2.000 euro e gli altri 1.000 sono il suo guadagno. L'italiano aveva chiesto 9.000 euro, no? Che aveva ascoltato solo per curiosità, perché il suo preventivo era troppo superiore agli altri, dice: sindaco, il mio è sicuramente il preventivo migliore. 3.000 euro per te, 3.000 sono per me e 3.000 sono per il tedesco che fa il lavoro. vedi come siamo noi italiani, lo vedi? Il sindaco cosa avrà scelto? Sicuramente questa terza opzione, perché pigliava 3.000 lui. Tanto i soldi sono dei contribuenti, giusto. Vedi? Dunque, Monique, a proposito di francese, Monique, G, mi scrive, certa Monique, io sono gelosa. Sei gelosa? Della tua valletta. Come? Di questa? Oh, guarda come le oggi, guarda, anni 20, eh? Peccato che non possa parlare il Charleston, perché c'ha nulla sotto la testa, sotto il collo. Lola, deve andare a scuola, basta la parola, balla il Charleston. Tutta la settimana così, carina. Zitto, questa è gelosa, Monique. Gio, sono gelosa della tua valletta, anche se ha solo la testa, può stare vicino a te. Sì. Almeno per 5 ore alla settimana. Sì. Vabbè. E io no, dice Monique, ti prego, non baciarla più. Già, perché venerdì c'è scappato anche il bacio. Che si fa? Monique, se no, poverina, eh? che si fa? No, io non ti bacio più. Cioè, le quadrature oggi sono fantastiche. Non ti bacio più, va bene?
Ti bacio io allora. Non voglio. Monique si incazza.
Vabbè, Monique è stata lei, ecco, guarda, è stata lei. Oh, che posso fare? Ma come si fa a essere geloso una testa, eh? Ecco, te sei una testa di cappello, perché ogni settimana cambia cappello, di cappello. Va bene, andiamo avanti, dai. Cosa possiamo leggere qui? Ecco, Don Anselmo, ora dice chi è Don Anselmo? Qualcuno si ricorda di Don Anselmo? Luca in particolare mi scrive: caro G, ascolto sempre in auto i vecchi sondazzi scaricati da internet, ne è piena, eh? Per me sono inediti, mai ascoltati. Ho avuto piacere ad ascoltare un vecchio sondazzo del 17 gennaio 1998, dieci anni fa, con cui avevi protagonista un tuo prete ascoltatore, parroco di San Niccolò Pistoia, via di Ramini, che apprezzava il programma e te personalmente come conduttore, che parlava del giornalista Listri, che sbagliava continuamente i congiuntivi. Sì, me lo ricordo. E poi parlavi con lui del Papa e dei preti e sul celibato dei preti. Sì, mi ricordo. La telefonata mi ha molto sorpreso. Te la ricordi per caso tu, G? Sì. Chissà se sarà ancora in vita il prete ascoltatore Don Anselmo. Perché non fai una telefonata alla parrocchia? Ma guarda, non sarebbe male. Ma non lo so, mi sembrava già abbastanza in là con gli anni. Però Don Anselmo, io ricordo bene una lunga telefonata. Io chiamai, casualmente non sapevo che questo prete fosse così mio ascoltatore e mio estimatore. Ecco, premetto, chi non mi conoscesse come conduttore radiofonico, che io ne ho fatte di cotte e di crude, non solo telefonate, rovinato famiglie, eccetera, ma le parole che un dicevo, tutte, le cominciamo per la C, per la P, per la S, su tutto, M. E quindi insomma, un prete non avrebbe dovuto seguirmi in queste cose, essere d'accordo con me. Invece Don Anselmo mi fece un piacere enorme nel dire delle cose bellissime di me. Lui aveva superato questo limite che spesso hanno le persone religiose, i preti in particolare, un limite invalicabile, no? Oltre al quale non si può andare. Lui era andato oltre, ecco, e bisogna anche dirlo ogni tanto, perché si dice i preti, ci sono anche dei preti eccezionali. E Don Anselmo, non so se sia ancora vivo, io ho avuto quell'esperienza lì, ho quella telefonata che ricordo, in seguito replicai anche perché era troppo bella. E non so se fosse vivo e se per caso da qualche parte o anche di lassù mi stesse guardando, Don Anselmo, ciao, sì, effettivamente. Bene, mi fa piacere che mi sia stata ricordata questa telefonata, perché è una delle più belle in assoluto e inaspettate. Un prete che diceva delle cose meravigliose su di me, cioè proprio quando si è accorto che ero io era tutto felice. Bene. Clamoroso errore di D'Alessio. Ah, bravi, continuate a beccare gli strafalcioni. Questo qui me lo tengo, non vi dico nulla adesso perché poi alla lavagna, però forse domani, perché io ne ho beccato uno di un'altra persona, ne ho beccato uno che è troppo bello, che devo per forza utilizzare oggi. Ma che scherzi, davvero? È una donna. Ha detto una cosa che, cioè, come dire, pornografica, così. Così, in pieno pomeriggio. Ma incredibile, ma io non ci posso. Un altro invece mi scrive: ciao, oggi sono Max, il leghista di Castellina Marittima, Pisa. Sì, Ah, Castellana Marittima, conosco, c'è il museo dell'Alamastro. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, ma se permetti devo richiamare la tua attenzione sull'andare o no a votare alle prossime elezioni politiche. O tu sai che io non posso parlare di queste cose. Siamo in un regime, come dire, totalitario, di par di palle, condicio. Ti ho sentito dire molto spesso a gran voce la tua non avversione verso elezioni democratiche. Ma tu sbagli. Cioè io... ho detto casomai il contrario, che io non andavo, dissi così, prima della par condicio, dissi. Ebbene, ti sei mai domandato se il tuo messaggio possa essere nocivo per qualche indeciso? Facciamo così, il messaggio giusto potrebbe essere questo: andate a votare, ma se proprio tutti i politici vi fanno schifo, anziché lasciare la scheda in bianco o scriverci sopra un vostro pensiero su come la pensate, ricordate che le schede bianche o nulle vengono poi assegnate ugualmente a uno schieramento politico per il premio di maggioranza, fatevi annullare la scheda dal presidente di seggio, lui, il quale dovrà per forza mettere a verbale l'annullamento delle stesse, proprio ufficialmente. Allora, siete così sicuri che il vostro voto non se lo può spartire nessuno? Ah, non è un'idea, se uno volesse, casomai. Pensate un po' se il 90% dei cittadini adottasse questo sistema. Scusami, G, era una cosa che dovevo dire, certo non ho la tua risposta, ti saluto con simpatia e ti ringrazio per l'ascolto che dai alle nostre opinioni. Ci mancherebbe altro. Non è un'idea, cioè io non sapevo che si potesse fare così, per esempio, me l'hai detto tu, vai da presidente di seggio, io voglio annullare la scheda ufficialmente, questa scheda non deve andare a nessuno schieramento, se uno volesse farlo. Bene, è un'informazione in più che abbiamo e ora tante altre ci vengono dalla Publi. Città. Bentornati, come va? Va bene? Ah, va benissimo, io sono venuto fuori qui perché, come perché? Ma perché... C'ho da raccontarvi una cosa, una cosa che è successa sabato, anzi venerdì mi chiama un teleitaliano, mio ascoltatore radiofonico di vecchia data, teleitaliano dalla terza puntata di questo programma, lui si è accorto di me in televisione già dal 3 di ottobre e quindi non perde una puntata. Mi chiama e dice: senti, io devo traslocare, ho bisogno di traslochi Attila, vieni, portami via Gnosa. Cioè praticamente ho caricato l'ape Luca Metre Pulmi, nel senso che è stato meraviglioso, perché questa persona, questo uomo di Santa Croce sull'Arno, che non vuole essere nominato tra l'altro, mi ha detto: vieni, prendi quello che vuoi da casa mia, perché io devo cambiare casa e io voglio liberarmi, vieni, io c'ho tanta roba. Sabato pomeriggio ho preso e sono partito, no? Prima ho svuotato tutta la macchina, perché sono sempre piena di roba. C'ho un portabagagli dietro che sembra un salottino. E quindi praticamente sono arrivato lì e sì, mi aspettava, tutto bene, e mi porta in questo appartamentino piccolo ma pieno di roba, alle pareti, per terra, tutta roba da tutte le parti, tutta roba. Ma io prima timidamente, no? Dico, vabbè, posso, non so se cosa può. Piglia, fa come se tu fossi in casa tua. Allora ho cominciato, voglio questo, cioè, praticamente si è aperto a setti, cioè, di tutto, insomma. Ho riempito la macchina, l'ho riempita di roba, e adesso voglio solamente farvi vedere un po' di cose che mi ha dato da dove nasce quest'idea di darmi queste cose. Nasce proprio da venerdì, nella trasmissione di venerdì. Venerdì scorso, vi ricordate, vi ho fatto vedere quel manifesto celebrativo della vittoria italiana, no? Nella prima grande guerra, la grande guerra mondiale. Ebbene, lui si è ricordato di avere qualcosa di simile, no? Qualcosa che riguardasse un quadro, una cosa che riguardasse. Cioè, allora mi è venuto in mente, cioè, glielo do a lui, poi io non gnosa. Vabbè. E, certo, non ho portato via tutto quello che c'era in quella casa, mi ho lasciato i mobili, il letto. No, ma no, diverse cose non potevo portarle via, ma uno scatolone di libri, ma magari in seguito, ora vi faccio vedere alcuni degli oggetti. Qual è l'oggetto che gli ha fatto venire in mente di darmi questo? L'oggetto è questo, no? Guardate questo, ecco, si può togliere l'SMS, per favore, grazie. Sì, ecco. Oh, questo è un quadro in cui, vediamo, ci sono anche, queste sono le medaglie le medaglie del nonno. Allora, la pace con l'Austria è firmata, questo è del 1919, perché si vede che hanno firmato la pace, e questa è l'Italia, la nuova Italia, i nuovi confini dell'Italia, e tutto questo è il giornale, il nuovo giornale di Firenze, del settembre, 11 settembre, mi sembra, 1919. Questo è un quadro che lui aveva e che gli ha fatto venire in mente, diciamo, diamo al G quel che è del G, cioè, sì, però questi sembra nacchere, bellino, no? carino, devo dire, ma non solo questo, perché già, io ho visto una cosa rossa al muro, voglio anche quella, gli ho detto, e che lei, ah, guarda cos'è questa è una maglia del calcio in costume di Firenze, dei rossi di Santa Maria Novella, questo risale agli anni 70. I rossi, sapete che calcio costume se ne danno di santa ragione, e ci sono i rossi, i verdi, poi ci sono i bianchi, poi ci sono gli azzurri e così via. Questo, e con tutte le firme sopra, tutte le firme dei vari giocatori di allora, i vari calcianti, no? Calcianti. È bella, perché insomma, chi ce l'ha la maglia così? Non so, messa nel quadrettino, Rossi, sembra Vasco Rossi oppure Valentino Rossi, invece no, calcio storico fiorentino. Guarda, con tutte le firme, questa quasi quasi la lascio qui in studio, guarda. Ma sì, che bello, che bello. E poi, naturalmente, fra le varie cose, varie, sì, certamente, io così posso farvi vedere qualcosina, così, per esempio, io vi feci vedere un mazzo di chiavi antiche, no? Che avevo io, raccolte qua e là, senza mai andare a cercarle veramente. Non ce l'aveva anche lui, un po' meno delle mie, però insomma, ecco, tanto per ingrossare la mia collezioncina di chiavi, chiavone antiche. La cosa carina è che ho notato che anch'io, se voi vi ricordate, le avevo messe con un nastrino rosso, come lui, carina, prendiamo, oh, sì, questo e questo. Poi sai, fra le cose più impensate, che cosa è questo? Questo è uno stetoscopio, uno stetoscopio che uno se lo mette così e sente il cuore. Ma questo, se ci parli dentro, diventi sordo. Ma non basta, lo stetoscopio, cioè perché? Ma che ne so, poi mi ha dato per esempio anche una radiorice trasmittente, era dentro una valigetta che ancora non ho nemmeno aperto, e uno scheletrone, di tutto. Questo invece è il martelletto, questo per fare praticamente, sai, i riflessi del ginocchio. Ma io ho dei riflessi incredibili, che botta, il martelletto e lo stetoscopio. Così ora dovete chiamarmi dottore, perché che scherzi, davvero. Ma poi ci sarà il dulcis in fundo, però c'è un'altra cosa molto curiosa. Quest'uomo è andato in giro e dovunque è andato ha raccattato delle cose, è peggio di me, adesso praticamente ho visto per esempio cose di ferrovia, dalle ferrovie anche ci fossero i minari, il treno, ma forse erano troppo ingombranti, ma anche avendo girato abbastanza il mondo, quest'uomo, ecco, che roba è questa qui? Tanto per dirvi, no? A voi è mai venuto in mente di portare via le chiavi dall'albergo dove siete stati? O almeno i portachiavi delle chiavi? A me non mi è mai venuto in mente. Tu vai in albergo, la camera, l'apri, poi la chiudi, poi vai sul banco, paghi, la schiaffi lì con questi grossi portachiavi, no? E quindi praticamente li lascia. Invece lui l'ha portati via. E qui si vede una piccola ma nutrita raccolta di portachiavi, din don don don. E non solo portachiavi, perché qui vedo che ha tirato via anche questo. Questo è di un albergo a 3 stelle, questi stanno fuori, questo l'ha proprio svitato, no? Non solo, ma anche da una camera, in particolare la 18B, ha portato via, questo stava sulla camera, sulla porta, l'ha svitato proprio, no? E allora poi ma questo mi fa impazzire. No, quindi si vede AM, stanza numero 14, oppure Ardesia, questo hotel Ardesia, stanza numero 21, hotel Trento, ecco, la 29, e così via, non so, c'è questa palla qui, che sarebbe l'hotel Emiliani, a palla, ecco, oppure questa qui rosso, hotel, Roby, guarda qui, c'è veramente questa bellina, guarda, questa viene a Firenze, c'ha come un pennero di tenda, Tornabuoni, hotel Tornabuoni, Beacci, ecco, Firenze, guarda, ora io mi sono chiesto, cioè sono diverse, no? Come ha fatto lui a farla franca, e cioè a rubare questi portachiavi, se volete mandare qualche sms, lì c'è in sovrimpressione, benché gli abbia detto di toglierlo e ce l'ha rimesso, perché, grazie, però mandateli pure gli sms. Volevo dire, come mai, come ha fatto? Non gliel'ho chiesto, però ci ho pensato, no? Ho pensato, come può avere una persona portato via il portachiavi, perché insomma di solito le chiavi si rendono, e io penso che abbia fatto così, no? È stato in albergo, poi quando è andato via l'ultimo, no? Prima di scendere e pagare, sempre che abbia pagato, perché uno così, non so, insomma, ha levato questo, ha lasciato solo la chiave nella porta, è sceso giù, dice io pago e la chiave l'ho lasciata nella porta, però se l'ha preso il portachiave. Io penso abbia fatto così, e poi glielo chiederò magari per essere sicuro, perché altrimenti non vedo come possa aver fatto a riconsegnare una chiave senza il grosso portachiave. Un'altra domanda che mi sono posto: perché io l'ho presi? Ecco, perché io l'ho presi? Questa è una domanda ancora più profonda, no? Perché io ho preso queste cose? Cosa me ne faccio? Ma io me ne faccio perché? Tutte queste cose che ho preso, anche targhe di macchine. Guardate, ho messo tutto nel garage, poi una parte ce l'ho in casa, una parte ancora in macchina, delle monete antiche, tra queste monete ho trovato anche dello Stato Pontificio di Pio IX, 1866, roba del genere, due soldi valevano 10 centesimi, un soldo 5 centesimi, sì, pontificio però, sì, ho trovato delle belle monete dell'Ottocento che non sono rarissime, abbastanza comuni, diciamo, però un piccolo valore ce l'hanno, ma chi se ne frega, è bello tenerle in mano, Pio IX, capito? Vabbè, volevo dire, perché io ho preso queste cose? Che mi passa per la testa? Perché? Perché? E allora il discorso si allarga. Perché io raccolgo tutte queste cose che mi piacciono? Perché è come vivere le vite degli altri, no? In qualche modo. Sono cose che hanno vissuto insieme alle persone. E allora io in questo modo vivo le vite degli altri. Ora questo amico, questa brava persona che mi ha fatto tanto divertire, perché mi sono divertito da pazzi sabato pomeriggio, ecco, ha raccolto negli anni queste cose e poi le ha date a me. Quindi è come se le avesse raccolte per me. È come se in qualche modo, per interposta persona, io avessi vissuto quelle piccole esperienze, quel piccolo batticuore di fregare quella piccola cosa, quell'emozione, quella soddisfazione di portarsi a casa una cosa che non ha nessun valore, ma non importa, per te ne ha, perché tu hai fatto qualcosa per portartela dietro. Ecco, quindi personaggio eclettico, personaggio insomma sicuramente particolare, questo qua in realtà ha vissuto una piccola parte o una grande parte della sua vita anche per me, per darmi queste cose, e io in qualche modo rivivo pensando come ha fatto a far questo, perché ha preso questo. Quindi questo è molto utile. Ho preso queste cose inutili perché sono più utili dell'utile. Perché per me è come vivere, ragazzi, una vita sola non basta, abbiamo una vita così breve, così niente, ragazzi, nini, perché allora bisogna cercare di vivere, come dice anche quel film, le vite degli altri, ecco, in qualche modo. Dulcis in fundo, aveva sulla parete dei quadrettini. Ma no, non ho preso nessun quadro perché non c'erano quadri, insomma, non c'era Cabianca. Dei quadrettini con delle fotografie, delle firme, degli autografi. Ho detto, questi sicuramente non me li dà, cosa vuoi? Ci sono personaggi, insomma. E ho detto, prendi. E io ho preso. Allora, eccole qui, ce l'ho qui. sono qui, sai. Allora, cominciamo così, da una... Devo tappare il nome suo perché non vuole che venga fuori. E qui vediamo. Benigni e la sua dolce mogliettina. Autografo, Benigni. Vabbè, insomma, sempre una cosa buona, no? Certo. Poi abbiamo... Vabbè, qui non si legge. Qui, chi è questo qui? Lucio Dalla, l'autografo di Lucio Dalla. Qui 1981 c'è scritto. Mentre di Benigni, fa vedere. Benigni, Forte dei Marmi, 3805 del 2005. Vabbè, poi, insomma, buttalo via l'autografo di Alberto Sordi, eh? Butti via l'autografo di Alberto Sordi, io non lo butto, sto coprendo il nome dell'amico perché non vuole che si veda. Ecco qua, l'ha incontrato, c'è al ristorante, Palle d'Oro, 11-3-2001, insomma, era un po' in là, con gli anni ormai. Si butta via, lo figlio, ma quello che sconvolgerà, secondo me, un bel po' di miei appassionati seguaci qua, dovrò chiudere qui, eh? Chi è questo signore? Ecco, è Bob Marley, l'autografo di Bob Marley, la dedica l'ho tappata, ma è proprio Bob, guarda che cannone si sta facendo, Bob Marley, cioè, questo mi ha dato l'autografo di Bob Marley, ma se tu avessi l'autografo di Bob Marley, lo daresti? No, invece lui sì, quindi... Tanto lo ringrazio ancora, l'ho già ringraziato parecchio, ma devo ringraziarlo sempre perché oltretutto queste sono cosine, insomma, no, non facili da avere, quando uno ce l'ha se la tiene. Uno però non me l'ha voluto dare. Ce n'era un altro che io ho detto, questo? No. Ha osato dirmi di no. Gli avevo portato via mezz'asa. Vabbè, lascia. Era l'autografo di Mina. Guarda, quello di Mina dove lo trovi? Dove lo trovi l'autografo di Mina? Non lo trovi. Mi sarebbe piaciuto, era sempre stato fatto a lui, però dice questa, me la tengo, capisco, ti posso capire, però insomma, ecco, mi ha detto di no su 3 o 4 cose, non solamente quella, però devo dire che... una sella di cavallo, ci ho portato a casa una sella di cavallo, senza cavallo però, senza cavallo, ma meravigliosa, ho le staffe tutta di cuoio fantastica, che me ne fo che non vada a cavallo, non importa, magari si può tentare di cavalcare qualcuno. Vabbè, insomma, sono quelle cose che ti succedono non sempre, perché ci sono cose che ti succedono sempre, mangiare, bere, pipì, popò e così via, tutti i giorni, dormire, pipì, popò di nuovo, e pipì di nuovo e ancora popò, insomma, e poi mangiare e poi, insomma, e anche fare l'amore. Però quante volte può capitare che uno ti dica, vieni e piglia quello che ti pare a casa mia? Boh, insomma, un è facile, no? Allora io credo che questo amico vada ringraziato. Tra l'altro poi mi ha portato in giro per Santa Croce sull'Arno, no? Perché naturalmente conosceva tutti, sai, questi posti si conoscono tutti, e mi ha presentato a questo e a quell'altro, tutti, IG, insomma si è fatto anche abbastanza grande perché era così. E mi ha portato anche a vedere... Sì, ho trovato un sacco di persone, ora mi ha detto anche il sindaco, l'ha saputo, non so perché, si è trovato una targa, mi ha fatto vedere una targa per Don Bachi, no? Perché a Santa Croce si sa che è nato Don Bachi. Don Bachi aveva scritto una canzone, Casa Bianca. È una casa bianca che io mai più la scorderò. Ecco, questo è già un errore d'italiano, questo verso, però è riportato pari pari su questa lapide, su questa targa, esattamente nel punto prospiciente a questa casa che non c'è più, perché questa casa fu abbattuta, non c'era più, dove c'è una piazzetta e c'era invece questa casa, la casa bianca di Don Bachi. Hanno fatto questa, come se Don Bachi, che so, fosse morto, invece è ancora vivo. No? Ecco, mi ha detto anche che ci sono state parecchie polemiche a Santa Croce sull'Arno, chi la voleva e chi invece non la voleva per niente. Non vedo perché non si possa mettere, ecco, la targa a uno che in fondo ha illustrato questa cittadina. In effetti io ho sempre saputo che appunto non Bachi, era un nome legato a Santa Croce sull'Arno, e quindi hanno fatto bene a mettere questa targa proprio di fronte a questa Casa Bianca che non c'è più. L'ho vista e hanno riportato proprio questi versi con l'errore di italiano, ma non è l'errore di chi ha fatto la targa, però era quello di Don Bachi. C'è una Casa Bianca che io mai più la scorderò. C'è quella che mettiamo che sia una nota musicale e non se ne parla più, ok? Ok, mi sembra a questo punto, posso dirlo, che si possa chiudere questo argomento, però credo che ci torneremo sopra, perché tanti oggetti li ho presi anche in visione di poterli portare qui per fare insomma un po' di scena, sarà scena, la scena del mio programma, quello degli altri abbiamo stracciato prima. Allora attenzione, io non voglio subito tornare dentro perché c'ho una cosa da fare alla lavagna e mi sposterò verso la lavagna perché c'ho una cosina. Allora, cancelliamo Piero Chiambretti, il pur bravo Piero Chiambretti, che però ogni tanto la tira di fuori, no? Ecco, sì. Allora, io oggi ho... devo scrivere parole precise perché me la sono segnata. Una signora, una che passa per bellona, no? Insomma, si sa che è bellona. E chi ha detto questo? Non me lo puoi mettere. mettere in bocca a me. Ha detto così, ho proprio subito scritta, non me lo puoi mettere in bocca a me, ha detto questa bellona, a chi l'ha detto? A Massimo Giletti, ieri pomeriggio, a Massimo Giletti in televisione, sì, chi era? Valeria
Marini! Marini!
Valeria Marini, che ha detto così. Ora, che cosa vorrà dire questo? Ovviamente, avrete capito che si parlava di parole. E cioè, lui ha detto una cosa di lei, come se l'avesse detta lei, e lei ha risposto, non me lo puoi mettere in bocca a me? Cioè, come se l'avessi detto io, capito? Però la frase... presa al di fuori del contesto suona in un certo modo, no? Probabilmente Blob se ne farà scudo, se ne farà uso, immagino, spero. Ecco, non me lo puoi mettere in bocca a me, ma io sto scrivendo questa frase non solo perché è doppio sensistica, pruriginosa, perché insomma chi glielo negherebbe, insomma, casomai, volendo, no? Alla Marini con quella brutta, no, casomai. Però, appunto, c'è un errore. Perché c'è l'errore, per questo l'ho scritta questa frase, Manini, allora, non me lo puoi mettere in bocca a me, c'è già a me, perché ripetere a me? Scusa, non me lo puoi mettere in bocca, basta, oppure, non lo puoi mettere in bocca a me, capito? Ma se lei dice, non me lo puoi mettere in bocca a me, è come dire a me, mi, cioè è una ripetizione, a me, mi, non me lo puoi mettere in bocca a me. Capito? Anche perché secondo me Giletti non lo farebbe, ma questo è un altro discorso che riguarda delle voci sulla sua sessualità. Dunque, quindi l'errore c'è, per questo io ho scritto questa frase, non per altri motivi, sia ben chiaro, perché qualcuno può pensare che la frase, no, per carità di Dio, no, non me lo può mettere in bocca a me, dice Valeria Marini, va bene, lo metteremo a qualcun'altra, io vado. Vedi? Guarda come cammino. Va bene, dai. Ok. Ma guardate queste donne. Quello, il clamoroso errore di D'Alessio è molto bello, che mi è stato segnalato da Sara. Cara Sara, domani metteremo in croce di nuovo Gigi D'Alessio. Non vedo l'ora. Intanto, siccome voglio giorno per giorno tenervi aggiornati, giorno aggiornati sul cavo, perché il cavo è vero, importante il cavo, tutto che sì. Ecco, il cavo, allora il cavo, quello che avrebbe dovuto essere posato, che poi io non so cosa voglia dire posare un cavo. Lo possono lì, per la porta, possono lì. Oppure devo fare dei lavori, insomma, immagino, no? Il cavo, fino a ieri sera, in quel tratto di strada che va da Via Laura a Via degli Alfani, e si chiama Via della Pergola, ebbene, sempre ci sono i cartelli che fino all'11 di marzo non si può sostare. Perché? È stato prorogato perché devono posare un cavo. Ora oggi è il 10, va bene? Io monitoro quella zona tutti i giorni, every day, every night. Quindi anche oggi guarderò, e domani guarderò, e vedrò. Quindi io vi saprò dire se il cavo l'hanno posato, i cartelli ci sono ancora, quindi io penso non abbiano fatto niente, perché se l'avessero fatto avrebbero anche tolto i cartelli che impediscono fino all'11 marzo di sostare lì. Devo dire in modo, insomma, ne abbiamo già parlato, in modo assolutamente, illegale secondo me, perché non puoi impedire alle macchine di sostare mentre tu non fai i lavori. Falli i lavori, no? Bene, vedremo, vi farò. Per il momento niente cavo. Ma che cavolo, eh? Vabbè, dunque, prendiamo un po' di giornali, dai, su. Abbiamo un po' di notizie, ma sì, oh, certo, non posso parlare di politica, purtroppo avrei tante da dire, però immagino, perché ci sono via via dei personaggi che si sfilano, Ricordate, Mastella dice io non mi candido, allora di Mastella si può parlare, non si candida. Cioè di Liberto io non mi candido, ma mi metto un operaio. Di Liberto si può parlare, a parte che si dice Liberto. E poi ora c'è un altro che ha dato proprio un forfè, dice basta, esco dalla politica, almeno quella italiana, può darsi che vada a inventare qualche altro euro all'estero. No, magari doppio euro. Ed è Prodi, quindi se Prodi non si candida, non già, si potrà parlare pure lui, no? Però che si perde tempo a parlare, quindi forse anche perché, sai, ho saputo che uno degli ultimi provvedimenti di questo governo, che è ancora in carica, insomma, carica, effettivamente ha fatto un'altra cosina bellina. Ho saputo che da aprile, se uno vuol fare un assegno, ecco, ci spende sopra 1,50 euro. Che carino che... Sì, perché ora tu fai l'assegno, no? Fai l'assegno e via. Non spendi nulla. Avrai speso qualcosa per il librettino, no? Il blocchettino d'assegni e basta. Cioè, invece, per ogni assegno che tu farai, assegni liberi, tu spendi 1,50 euro di tassa. Capito? Oh! Non solo, se tu devi girare un assegno, dietro non basterà più la tua firma, dovrai mettere anche il codice codice fiscale, anche quello, ecco. Cioè, invece di semplificare, invece di togliere, no, si aggiunge tasse e si aggiunge roba da scrivere, da mettere in più, eh? Oh. Allora, quali sono gli assegni che non rientrano in questa categoria, che non ti faranno spendere 1,50 euro? Sono quelli che tu avrai chiesto alla banca di stampigliare con su scritto tu, non trasferibile. Tu, questo è il timbro, tu. Oddio, oh sì, no, devo dire, capito? Non trasferibile, Ecco, allora quelli lì non rientrano, a quanto ho sentito, nella categoria dei tassati per 1,50 euro. Ma guardate, lo stesso valga per i vaglia e così via, sempre 1,50 euro in più, ma sì, ma si aveva proprio bisogno di questa tassettina in più. Tu sai che quando ora da aprile fai un assegno, attenzione, perché ti costa 1,50 euro in più. Cioè, quell'1,50 euro te lo potrai sputtanare come ti pare, no, lo devi spendere lì. Allora... Ma saranno le banche che pigliano questi soldi? Non se ne può più. Santa zucchina! Le zucchine sono sempre quelle, vero? Sono aumentate le zucchine. Vabbè, Zapatero. Zapatero di lui si può parlare, lui va, vince, ha vinto, Sarkozy frena, come dire, nelle elezioni amministrative. Previsioni confermate, il PSOE verso un'ampia maggioranza. Mi aveva fatto sorridere quella iniziativa di Zapatero di contrassegnare con un gesto, no? L'appartenenza al suo partito. Questo qui, questo è il gesto, no? Cioè il gesto così. Sono le sopracciglia di Zapatero, perché c'è le sopracciglia fatte così, rovesciato. Quindi hanno fatto un video proprio con tutte le persone che facevano così, come dire, io sono per Zapatero e insomma, di te, se si dovesse connotare qualcosa di qualche personaggio italiano, non si può dire, ma ci avrei delle idee, vabbè, insomma, c'ha delle sopracciglia incredibili Zapatero, e così. C'è chi fa così e chi ne fa uno solo, ecco, vabbè, in ogni caso è come dire... Un saluto. Dunque vediamo allarme fuga di gas tra Firenze e Prato. Sì, ma l'Interland, lo sai che io ieri ho sentito un cattivo odore, un odore di gas o qualcosa del genere in pieno centro di Firenze? E proprio l'ho sentito, l'ho anche detto a qualcuno, dico, ma senti, poi dopo è passato. Centinaia di telefonate ai centralini dei Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri per l'odore acre che ha invaso l'Interland, alcune persone sono state colte da malore. Ecco, voglio vedere la pagina 18, perché più che Interland io, insomma, l'ho sentito proprio in pieno centro. Vi ho detto, in quella zona di cui vi parlavo prima, allarme gas, io ho detto, vedevo che la gente stava uscendo dal Teatro della Pergola, no? Che è proprio lì, e che, insomma, nessuno cascava in terra. Tutti andavano per fatti loro, c'è tanta gente che esce, che va, che viene lì, ecco, e detto, non è un gas nervino, non è una cosa che, se no si asca in terra e si muore, no? Dunque, allarme gas a Firenze e Prato, a caccia di una nube invisibile, non si è trovata l'origine, centinaia le chiamate al 113, vedi che non me l'ero inventato, no? Perché poi l'ho detta una persona che sono andata a prendere, poi sono tornato in quella zona e non c'era più il puzzo, sembrava me lo fossi inventato io, ma io me lo sono inventato, vedi, ecco, dunque, poi, però non si sa, l'odore era cattivo, sapeva proprio di gasse, ecco, tipo quello lì, ecco, chissà cos'era, non so, ma bene sicuramente un fa, no, bene un fa, mentre c'ho La Nazione, ma c'ho anche Il Giornale, ovviamente Il Giornale, come si fa a parlare con la par con... di palle condicio, appunto, è un po' impossibile, un po' difficile, e allora Ratzinger difende la vita, l'uomo rimane uomo dall'embrione al coma, e il gay rimane gay? No, chiedo, beh certo, l'uomo rimane, cioè, non è mica una bestia, no? Ci mancherebbe, già, e poi anche immagino che gli embrioni di essere umano siano diversi dagli embrioni, ricordate il vibrione, quello del colera, dagli embrioni, sì, degli animali, penso, vero? Ecco un film falso della Napoli pulita, guarda cosa hanno fatto. L'assessore regionale al turismo Velardi ha portato alla BIT di Palermo il video di una città senza macchie, la gente lo smaschera, è un pacco alla napoletana. Ah, hanno levato, ah, questo bisogna guardarlo, è bellino, sì, per esempio queste due, la fiction e la realtà, ecco. In effetti, vieni, che smascherano, mi piace. Queste due centrali, cioè praticamente, vedi, dove è pulito è la fiction, non è vero. Più là è la realtà, sembra la piazza del plebiscito a Napoli, ma proprio lì, tutta la spazzatura. Via, andiamo, allora, dunque, arriva una turista tedesca e chiede, dove essere immondizia, perché ormai ragazzi fa scena, capito? Dice Napoli senza immondizia, io aver pagato per immondizia, vedere immondizia, io sentire vedere invece pubblicità. E qui devo fare un saluto a una personcina che se lo merita, perché è lì che aspetta che io faccia questo saluto, ma io non mi dimentico, almeno questa volta. Allora saluto Federica che ha compiuto pochi giorni fa 8 anni, ma no, ne ha compiuti 9 ne ha compiuti. Io l'altro giorno, insomma, mi dimenticai di fare questi auguri, ma perché, sapete, ai bambini non si può dire una cosa e poi non fargliela, è difficile, perché c'è un motivo: questa bambina è la figlia di una persona indispensabile qui dentro, una persona senza la quale non si saprebbe come far star ritti i muri di questa emittente, ed è Gabriella che questo volto rassicurante che io trovo ogni volta entrando in questa emittente, entro e trovo Gabriella non è semplicemente quella che sta al centralino o che riceve le persone, è quella che fa i palinsesti, quindi è importantissima, quindi è una pedina, anzi una regina, ecco, una pedina, qualcosa di più. E allora Federica è sua figlia, e come fare, come non ricordarsi? Io mi presi a schiaffi, quasi, qui cioè, Lorenzo era testimone, allora, dissi, ma come sono dimenticato? E allora Federica, vedi, io mi dimentico tante cose che io porto, magari che mi dimentico di far vedere, di utilizzare, perché gli argomenti sono sempre tanti. E quando uno è in diretta si accavallano e magari si può dimenticare, ma come si può dimenticare di salutarti e di augurarti una bella, bellissima, splendida vita, eh? Ciao Federica, ciao. Ecco, mi metto a sedere, allora che cosa mi scrivono questi amici che mi hanno seguito fino adesso, in quest'ora in cui, insomma, abbiamo viaggiato insieme in questo programma, no? Non da stracciare. Vabbè, allora Francesca di Lucca, non ti conosco, però lei mi scrive, sei troppo simpatico, e io sono troppo contento. E poi un'altra, o altro, ma spero sia altra, mi scrive una semplice frase senza firmare: G, sei un amore.
Sono gelosa.
No, non era gelosa lei, la testa. Vabbè, d'accordo. E poi ancora, ciao G, mi piacerebbe che nella tua trasmissione invitassi il Ciuffi, perché messi insieme siete comici. Vabbè, io l'ho già invitato, se può venire, vieni, io ho detto vieni, quando vuoi venire, vieni, sai com'è, a volte uno non ci si vede mai, perché in effetti siamo visti qualche volta, anche così casualmente per strada, però gli ho sempre detto vieni, ospita la mia trasmissione, facciamo un po' di battute, ma poi, capito, io credo, secondo me, cioè le coppie comiche, se vogliamo, io non sono mai stato un comico, parliamoci caro, le coppie comiche non si inventano, non si improvvisano, no, le coppie di... lui è fantastico nel suo settore, tira le frustate, c'ha questo modo di parlare, è un bel personaggio, E io faccio il mio, certamente mi piacerebbe che lui si mettesse lì davanti e si potesse fare un bel discorsino che non parlasse assolutamente di calcio, però ecco, e quindi potrebbe venire fuori qualcosa di simpatico. E io rilancio tutte le volte, rilancio, Ciuffi, quando tu vuoi, qui c'è posto per te, va bene? Ok. Ma non aspettiamoci poi chissà come si ride. Anzi, la vita è fatta di risa e di pianti. E a me piacerebbe vedere il lato serio e addirittura drammatico del Ciuffi. Chissà, ma vedremo. Ciao G, sono Nicolina, ti voglio bene. Nicolina. Oggi sono tutte brave, complimenti, grazie. Nicolina, io penso, vabbè, mi viene a mente Nicolina, quando telefonavo a qualche persona che sull'elenco veniva indicata come nome proprio Nicolino, allora Nicolino, se veniva fuori una cosa molto, insomma, vabbè. E ti ci ho beccato G, eccoci, si dice monitorizzo o no? Vai su, errare umano est, umano è, umanum, umano. Un saluto con simpatia, tu sei un ganzo, ciao Chiara. Allora, io ho detto prima monitoro, e ho detto anche orribile, brutto, anche monitorizzo è brutto, però sono, come dire, verbi strani che non sono parole italiane non vengono spontanei, no? Non sarebbe tanto meglio dire sorveglio, no? Io sorveglio quel pezzo di strada, io monitoro o monitorizzo. Però attenzione, com'è il verbo all'infinito? Monitorizzare o monitorare, se vogliamo? Io propendo per monitorare e non per monitorizzare. Monitorizzare. Se fosse monitorizzare, avresti ragione tu. Se fosse monitorare, potrei avere ragione io. Però in questi verbi schifosi e brutti, fa ragione e torto tutti, ecco, per far rima, perché fanno schifo. In ogni caso prendo, ora mi informo, domani ti so dire. Oh, grazie per l'informazione sugli assegni, spero che Prodi vada all'estero e ci rimanga, con simpatia Gabri. Si manca all'estero e ci ha fornito l'euro lui, insomma, che cosa ha combinato? È riuscita a combinare, no? Vabbè, l'informazione io l'ho sentita da un telegiornale, pari pari l'ho riportata, proprio ieri l'ho sentita e oggi l'ho riportata. Mi sembra bruttissima come cosa, tanto invece di diminuire. Oh, dunque, ti do il capobianco per 50.000 euro, mi dice Max. Capobianco tu te lo tieni te, capitone, capito? Il capobianco, il cabianca, casomai, e poi non te lo pagherai mai così tanto. 70.000 lire, pari a 35 euro. Ti seguo a Pisa, sia in radio che in TV, sei eccezionale, ti adoro, Elena 79. Oggi lei mi giorno, sono trombo oggi, un trombo più, scusate, e devo lanciare la monetina. E andiamo, forza. Allora, è Leon C. Ciao a tutti, regia, domani. Ciao, G.